Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovate e ben ritrovati a Bourbon Street da Lorenzo De Finti. Una cosa oramai difficile da reperire nell'elefantiaca produzione musicale contemporanea sono le registrazioni dal vivo. I motivi sono svariati, a volte ovvi se ragioniamo su generi musicali come rap o la trap. Sono lontani i tempi in cui i gruppi rock degli anni 70 vendevano milioni di copie con i loro dischi live. C'è solo un piccolo particolare, molti di questi dischi non erano live per niente. Registrati in studio o durante i soundcheck di grandi concerti, magari, come si fa appunto in studio, uno strumento alla volta, aggiungendo i suoni di pubblico e rumori di fondo solo successivamente. Ci sta, però, l'esperienza di ascolto di un disco è molto diversa da quella di un concerto, per cui emozioni che si scatenano in un teatro o in uno stadio di fronte ai propri beniamini rischiano poderosi raffreddamenti ad un riascolto successivo. O per errori nell'esecuzione, spesso inevitabili anche per i migliori, o per la qualità sonora deficitaria o per altre ragioni. Comprensibile quindi che si ricorresse a sotterfugi tecnici, come ad esempio i Kiss che stiamo ascoltando in sottofondo. Loro vendettero milioni di copie con il loro disco Alive 1 del 1975, disco che di Alive non aveva proprio nulla. Anche nel jazz c'è stata una grande produzione di dischi dal vivo. Come si è posto questo mondo su questo versante, sul versante della registrazione di dischi live? Le tecniche di registrazione nei live degli album jazz variano molto a seconda dell'epoca, dell'artista e delle etichette. Possono spaziare da pura presa diretta a produzione semi-studio camuffate da live. Vediamo quindi qualche caso emblematico e definiamo tre casistiche come principi guida. Prima casistica, presa diretta pura, quindi documento vivo, crudo, anche rischioso per il musicista. Questi album puntano a catturare il momento reale, con pochi microfoni ambientali e senza sovraincisioni. Caratteristiche: ci sono imperfezioni che vengono mantenute, rumori del pubblico evidenti, feeling autentico. Esempi macroscopici di questa prima categoria sono ad esempio il live di Bill Evans Sunday at the Village Vanguard, microfoni ambientali più microfoni su ogni strumento a spot, nessun editing rilevante, l'interplay è tutto lì presente. Oppure nello stesso location, il Village Vanguard, il disco di John Coltrane, oppure una registrazione con tecnologia moderna dei primi anni 2000, dichiaratamente live con pochissima post-produzione, Esbjørn Svensson Trio live in Amburgo. Sono solo esempi, naturalmente ci sono tanti dischi, tante registrazioni di questo genere. Andiamo proprio ad ascoltare il brano Gloria Steps, tratto dal disco Bill Evans Sunday at the Village Vanguard, pubblicato nel 1961, registrato il 25 giugno e anche nei giorni precedenti e seguenti. Il setup era una presa diretta con microfoni Neumann per il pianoforte, contrabbasso e batteria, più microfoni ambientali, nessuna sovraincisione. Il mix è essenziale ma raffinato, pubblicato da Riverside Records. Il master è analogico, il rumore del pubblico sono molto presenti ma discreti. L'editing, ovvero un lavoro di correzione di eventuali errori o imprecisioni, non c'è, nessuna correzione. Sono state selezionate le migliori take dei concerti di quei giorni, quindi non tutti i take che noi sentiamo all'interno del disco sono state registrate nella stessa sessione di concerto, ce ne sono state tre in quei giorni. È un esempio eccellente di interplay puro e autenticità sonora. La registrazione trasmette l'intimità del trio e la profondità del club.
Thank you.
Secondo esempio, Esbjörn Svensson Trio dal vivo, live in Hamburg, dal vivo ad Amburgo del 2006, alla Leises Halle di Amburgo. Poco prima della morte di Esbjörn è stato registrato questo disco, un setup e un multitraccia digitale ad alta risoluzione, ovvero ogni strumento ha la sua traccia separata e si cerca naturalmente di evitare che i suoni degli altri strumenti rientrino in quello dell'altro strumento. Per esempio si cerca di schermare in qualche modo la batteria e il contrabbasso in modo che non rientrino nella registrazione del microfono del pianoforte. Microfoni diretti e anche ambientali suonano molto naturali. Il mix è molto pulito, ma senza perdere l'energia della sala. La presenza del pubblico è molto realistica. In fase di editing, nessuna sovraincisione, possibile lieve pulizia di qualche imprecisione in post-produzione. È un ottimo esempio moderno di come fare un live ad alta fedeltà, mantenendo impatto e profondità. Di quella storica registrazione ascoltiamo un brano che gli ascoltatori di Rete 2 conoscono, si tratta di Gold Wrap.
Thank you.
Passiamo alla seconda casistica di registrazioni di album jazz dal vivo, ovvero dischi registrati dal vivo, ma con un editing successivo molto comune dagli anni 80 in poi. Spesso si registravano più serate, poi si selezionavano i migliori brani, i migliori take. A volte si correggevano volumi, si mixava separatamente ogni strumento e si lavorava in post-produzione per bilanciare l'acustica. Alcuni esempi, il celebre Travels, The Pat Metheny Group, oppure Standards Live di Keith Jarrett Trio o il Live in Tokyo di Brad Mehldau. Andiamo subito a vedere un esempio da questi dischi, cominciando con un brano tratto da Travels di Pat Metheny Group, disco del 1982, dove è stato registrato questo disco, varie date del lunghissimo tour americano ed europeo del gruppo, setup multitraccia su nastro analogico, preamplificatori e dirette di alta qualità, quindi ogni strumento ha la sua traccia. Anche qui si cerca di separare il più possibile il suono di ogni strumento dall'altro sul palco, in modo da avere più possibilità di intervento in fase di mix. Il mix, che è curatissimo, effettuato da Steve Rodby, coproduttore del disco e anche contrabbassista della band. Pubblico presente, ma sempre sotto controllo, in modo da non disturbare l'esplosività musicale. L'editing consistette nella selezione di take da diverse serate. Pochi, ma possibili, ritocchi di intonazione qua e là sui cantanti, magari anche sulla chitarra di Pat Metheny e sui volumi. Una produzione a metà tra il live puro e la compilation. Grande equilibrio tra impatto dal vivo e qualità hi-fi. Noi ascoltiamo uno dei brani più celebri del gruppo, ovvero Face Dance.
Thank you.
Altro esempio di disco dal vivo molto curato, non semplicemente buttato lì prendendo ciò che si è ripreso, il live in Tokyo del 2003 del pianista Brad Mehldau alla Sumida Trifony Hall di Tokyo, piano solo con microfonazione stereofonica, Neumann o DPA, con vari microfoni ambientali discreti per riprendere il pubblico. Un mix ad alta definizione bilanciato tra chiarezza e atmosfera della sala, il suono del pianoforte è molto naturale, ma intimo, nessun overdub, nessuna sovraincisione, ma selezione da più date. Uno dei migliori esempi di piano solo live moderno, suono chiaro, dinamiche ampie, grande silenzio intorno al suono. Naturalmente questo disco arriva negli anni 2000, quando l'etichetta ECM, già a metà degli anni 70, uscì con i primi piano solo in ambito jazzistico, soprattutto grazie a Keith Jarrett. Ascoltiamo dal Live in Tokyo di Brad Mehldau il brano Things Behind the Sun. Thank you. Stiamo vedendo un po' di esempi di come si realizzavano, come si realizzano tuttora i dischi dal vivo, soprattutto naturalmente per quello che ci interessa qui a Bourbon Street riguardo la produzione jazz. Siamo nella terza categoria, live ma con ampli ritocchi, più comuni naturalmente in produzioni mainstream o fusion, in alcuni casi specialmente in quest'ambito. Ci sono tracce live con sovraincisioni di tastiere, cori, fiati o ritocchi successivi. Non sempre ciò è dichiarato, anche se risulta abbastanza ovvio. Un esempio è il disco Live Evil o Dark Magus degli anni 70 di Miles Davis con Teo Massiro, che interveniva in modo massiccio su alcune tracce live per poi spostarle in studio e portare i musicisti a suonarci sopra. Weather Report 8:30, l'orario di inizio dei concerti, è un grande esempio di questo tipo di procedura per quanto riguarda la produzione di dischi live. E questo naturalmente non va a intoccare la grandezza né del live di queste band né del prodotto discografico che ne deriva. È un compromesso per riportare a casa dell'ascoltatore un'atmosfera, un'emozione, quella del concerto, che sarebbe altrimenti impossibile da riprodurre. 8:30, il Weather Report nella loro formazione migliore probabilmente, con Joe Zawinul, Wayne Shorter, Jacopo Astorius, Peter Erskine, Robert Thomas Jr. qua e là alle percussioni. Il luogo non c'è perché sono registrazioni live effettuate durante il tour del 1978 e 1979, principalmente negli Stati Uniti. Alcuni brani del disco sono davvero dal vivo, altri sono parzialmente live con numerose sovraincisioni e interventi in studio. Microfonazione e registrazione naturalmente avvengono su multitraccia, su nastro analogico con registratori a 24 tracce, microfoni classici da palco più direct box per synth e basso. L'editing e la post-produzione furono effettuati in studio, i brani furono editati e rifiniti, ma mantengono struttura e improvvisazione dal vivo, evidentemente. Sono molto probabili alcuni interventi in sovraincisione, quello che tecnicamente si chiama overdub, pancino, ovvero che si inseriscono a un certo punto del brano di tastiere e synth per correggere qualche errorino oppure per rinforzare alcune sezioni. Il mix è stato curato per bilanciare gli strumenti elettronici in un contesto dinamico e live. Ne esce un sound potente, definito ma pienamente orientato al suono dal vivo. La batteria di Peter Erskine è mixata con grande presenza e definizione, come anche il basso fretless senza tasti di Jaco, che è uno degli elementi sonori chiavi, saturato, pieno, molto avanti nel mix. I synth di Joe Zawinul sono trattati con riverberi e delay stereo che aumentano l'impatto scenico e che dal vivo si sarebbero inevitabilmente persi nelle grandi ambientazioni in cui Weather Report erano soliti suonare. Ascoltiamo quindi l'iconico Tin Town da questo disco, ricordando che quando parliamo di musica, quando parliamo di questi grandi musicisti, il problema non è il timore di fare un prodotto tecnicamente, strumentalmente non all'altezza, ma semplicemente quello di dare al proprio pubblico un'esperienza simile al concerto dal vivo, che però possa essere duratura, che conservi quelle emozioni, che non vengano scalfite da un'acustica non adeguata, da un mix imperfetto o da qualche errorino che anche nei grandi fuori classe ci sta, perché li rende più umani. Un caro saluto a tutti da Lorenzo De Finti. We'll be right back.
Rete 2.